Chiarete a tutti, bentornati. Oggi torniamo a parlare di storia. Meno male, contenti tutti. L'argomento di oggi in realtà è uno di quelli, secondo me, belli fighi, belli importanti, perché vuole rispondere a una domanda, cioè questa storia di Taranto capitale della Magna Grecia. Cioè, quando diciamo capitale della Magna Grecia, cosa intendiamo? Sostanzialmente, domanda, è vero, è corretto dire che Taranto fu la capitale della Magna Grecia? Allora, vorrei in realtà partire con una piccola critica fatta a una persona, di nuovo lo ribadisco, già l'ho detto tante altre volte, non mi piace fare nomi, a parte che non mi ricordo in questo caso, ma ricordo molto bene il post, in cui con quella che io definisco cultura da Wikipedia provava a rispondere a questo quesito, spiegandoci con grande eloquenza come la Grecia antica, quindi questo include anche la Magna Grecia, non fosse un vero stato, come fosse una collezione di città-stato, e che quindi, come si dice, non esistevano i greci in senso generale, quindi nel loro senso generico con una capitale, come, cioè, tutta una questione, un pippone in cui ci spiega cos'era una polis, cos'erano le città-stato e quindi come, appunto, nel caso specifico, quindi Taranto non era mai stata la capitale della Magna Grecia. Ecco, mi vorrei partire da questa storia delle città-stato. Le città-stato, come il nome indica, spesso uno dice usa i termini, a proposito di cultura da Wikipedia, usiamo termini senza mai farci una domanda, senza mai andare poi a vedere di cosa stiamo parlando. Città-stato vuol dire che c'è una città, ok, che è anche uno stato, quindi come tutti gli stati è una capitale, che era la città stessa, la città più importante. Ma ognuna di queste città-stato, come si dice, erano capitali di uno stato. Cioè, le città-stato non erano il territorio dentro quattro mura della città, ma quasi mai era così nel mondo greco antico. Quasi tutte le città avevano un loro territorio con altre città più piccole, con tutta una serie di paesi, di cui chiaramente la città centrale era la principale. Sparta era la capitale di uno stato, che includeva la Laconia, la Messenia, tutta una serie di città e villaggi minori. Atene era la capitale di uno stato. Taranto era la capitale del suo stato, indubbiamente. Nella Cora Tarantina, al massimo della sua estensione e influenza politica, c'erano altre due città, colonie di Taranto, Eraclea, Lucana e Gallipoli, e tutta un'altra serie di villaggi più piccoli, di alcuni sappiamo il nome, come Castanea, nell'attuale zona, diciamo, di Castellaneta, però vicino mare, Satirion, ovviamente, a Saturo, Mesocoron, nell'area di Carosino, ed era quindi uno stato, una cora. La cora è il termine che oggi in greco, già antichità, voleva dire sostanzialmente territorio, terra madre, ma anche stato. Quindi la Cora Tarantina aveva una capitale, chiaramente, che era Taranto. Quindi, intanto, mettiamo i puntini sulle i. Tutte queste città-stato erano capitali di qualcosa. Cioè, non sta scritto da nessuna parte che una capitale di uno stato deve essere la capitale di uno stato molto grande. San Marino, città, è una capitale? Certo che è una capitale, perché non dovrebbe esserlo? Dove sta scritto che sei capitale se controlli almeno un territorio grande quanto, che ne so, la Lombardia, o una popolazione numerosa almeno quanto, dove sta scritta questa cosa? Ok, quindi intanto facciamo questa premessa, cioè usare la questione delle città-stato per andare a dire che non esisteva una capitale del mondo greco, ad esempio, è una stupidaggine, nel senso, non esisteva una Grecia unita, e pace, chiaro? Ma esistevano tantissimi stati degni di questo nome, con le loro leggi, le loro norme, i loro cittadini, le loro consuetudini politiche e sociali, che avevano una capitale, la città principale, dove c'erano le assemblee, dove c'erano i templi più importanti, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo da questo presupposto, cioè iniziamo intanto a dire, ecco, tutte le città erano, queste città-stato erano capitali, cioè non è che erano piccole robette da niente, tra l'altro, anche perché tante di queste avevano erano molto ricche, molto influenti, tante controllavano in realtà territori non piccoli. In Italia, diciamo, le uniche tre ad aver, quattro storicamente ad aver avuto un territorio grande abbastanza degno di questo nome sono state Taranto, Siracusa, Crotone e Sibari, in momenti diversi. Crotone e Sibari, prima Sibari, prima di tutte, poi Crotone, e poi nell'ultima fase, quella più ricca, più splendente, Siracusa e Taranto allo stesso tempo, entreranno in contrasto l'un l'altra per questo motivo. E ovviamente in Grecia Atene, che controllava un grosso delle isole Egee, Sparta, che controllava non solo metà del Peloponneso, ma era a capo di la Lega Peloponnesiaca, quindi come si dice, era anche a capo di altre città-stato o altri stati del Peloponneso. Quindi, come si dice, ci sono state l'Epiro, ok? Un regno abbastanza grande. Quindi, iniziamo, partiamo da qua. Ora, andiamo su Taranto. Allora, facciamo una premessa importante. In nessun momento Taranto, non abbiamo le fonti, ecco, possiamo dirlo più che altro. Ecco. Quindi, quando dico in nessun momento, lo dico nel senso rispetto a quello che sappiamo. Non è mai esistita un'ufficialità né da parte delle fonti tarantine, ma non so, anche quelle romane, ad esempio, sul fatto che usasse il termine capitale della Magna Grecia. Questo non vuol dire che non sia esistito, che non sia successo, ma noi per quanto ne sappiamo non ne sappiamo nulla. Ora, il termine Magna Grecia, intanto cosa intendiamo con Magna Grecia? La Megale Hellas, ok? Era intanto solo la Grecia italiana, questo vuol dire esclusa la Sicilia, cioè nella sua accezione più pura, la Sicilia era Sicilia e la Megale Hellas era il sud Italia. Ok? Partiamo da questo presupposto. Poi più avanti sarà Strabone per prima, ma Cicerone stesso anche prima di lui a dire anche la Sicilia è Magna Grecia, se intendiamo con Magna Grecia. Più in senso lato la Grecia italiana, cioè la Grecia di questa parte del continente, no? Perché poi, per carità, la Sicilia è un'isola grande, enorme, con le sue specificità, ma dista 3 km dalla terraferma, è sempre stata a stretto contatto col resto, con l'Italia continentale, no? Nel senso, ecco, poi non era una provincia, era una provincia a sé stante nell'Impero Romano, mi raccomando, la Sicilia non era parte dell'Italia. Però, ecco, partiamo da questo presupposto. La Megale Hellas era solo il sud Italia. Chiaro? Quindi l'attuale Salento, Lucania, Campania, Calabria, ok, questo. Ora, Taranto, a un certo punto, cosa fa? Cioè, cosa succede a Taranto a un certo punto? Allora, la storia di Taranto cambia radicalmente. Dopo questa infame battaglia nel territorio dell'attuale Ceglie, quindi di Calia, l'antica città messapica, da Calabra nello specifico, dove famosamente un esercito di tarantini e di reggini vengono sconfitti da un esercito di Apuli, quindi di Calabri e Peuceti insieme. Muoiono tantissimi greci. Questa viene considerata all'epoca una delle più grandi ecatombi di greci nella storia. Insomma, devono essere morte migliaia e migliaia di soldati, migliaia di persone. Questo cosa fa? Crea un enorme, destabilizza, scusate, in maniera enorme Taranto dal suo interno. Perché ovviamente, ricordiamoci, la guerra era uno degli strumenti, anticamente, del potere per esercitare appunto quest'ultimo. Soprattutto ricordiamoci, gli eserciti dei nostri antenati erano eserciti di cittadini in cui il cittadino si prendeva cura del proprio equipaggiamento, cioè aveva a casa armatura, scudo, se se li poteva permettere, se li portava in guerra. La guerra era anche e soprattutto una cosa dei cittadini, quindi una cosa anche dei nobili, tra virgolette. Questo che vuol dire? In una battaglia persa, in cui muoiono tantissime persone, qualcuno politicamente parlando ne paga le conseguenze. E questo successe a Taranto, dove quel regime oligarchico, quindi regime aristocratico che c'era stato dalla fondazione della città, ok, qui siamo all'inizio del V secolo a.C., viene scosso nelle sue fondamenta da questa sconfitta, Non sappiamo come, cioè non sappiamo che succede, se c'è una guerra civile, se c'è un golpe politico, se c'è un movimento di dal popolo, dal basso, non lo sappiamo. Fatto sta che Taranto passa da un sistema aristocratico-oligarchico a un sistema democratico. Dopo questa battaglia. Va bene? Ed è proprio dal punto più basso della sua storia, cioè questa sconfitta che addirittura sconvolge politicamente Taranto, quindi dalle sue ceneri risorge più potente che mai, e la persona che incarna questa risurrezione è il nostro caro Archita. Archita era, ricordiamoci, noi ne parliamo soprattutto perché fu un filosofo, un matematico, un inventore. Archita era un politico così abile, così stimato, che Platone lo usa come esempio dell'uomo virtuoso, del politico perfetto, va bene? Del re filosofo, tra virgolette. Ricordiamoci, Archita non era un re. Archita era così eccezionale che i nostri concittadini, i nostri antenati, lo eleggono 7 volte consecutive, andando contro le stesse regole che si erano imposti democraticamente, cioè che c'era un limite ovviamente dei mandati. Archita appunto era così influente, e la sua epoca Taranto diventa la città greca più potente d'Italia, Sicilia inclusa, e una in assoluto delle più potenti del mondo greco e del Mediterraneo. Addirittura quando Platone va ospite da Dionisio, dal tiranno di Siracusa, che era uno un po' strano, Archita, ricordiamoci, Siracusa è già una città potente, ok, non è una cittadina da poco. Quando Platone inizia, tramite Archita, era stato invitato da Dionisio, cioè Dionisio aveva chiesto ad Archita: oh, so che conosci questo qua, bravo, me lo mandi? E Archita dice: vai tranquillo. E dice a Platone: vai tranquillo, amico mio, non ti preoccupare, ci penso io. Va, quando a un certo punto inizia un po', sto Dionisio inizia a fare un po' il pazzo, Platone dice: no, non te ne andare, rimani qua, zatata. A un certo punto addirittura Archita si può permettere, una cosa che se ci pensate oggi la fanno i grandi potenti del mondo, di mandare una lettera a Dionisio e di dirgli: amico mio, calmati, non fare idiozie, lascia andare Platone. Cioè, come a dire, si può permettere di mandare sostanzialmente, manda una nave a Siracusa che dice che manda un messaggio in cui dice a Dioniso: non fare l'imbecille, lascia andare l'amico mio, se no sono cazzi, scusate il francese. Ecco, questo era Archita. Archita però, ecco, abbiamo detto, filosofo, matematico, inventato il teorema, uno dei primi teorici musicali, poi fu Aristosseno quello a perfezionare la sua teoria, un comunista, diciamo la verità, era un socialista, era un pitagorico, mangiava con i suoi servi, era, ecco, una persona molto particolare, ma soprattutto era un generale imbattuto. Archita è imbattuto, invitto. Sotto Archita, Taranto fa una cosa importantissima: pacifica la penisola salentina, la Messapia, e pacifica la Apulia. Sconfigge sia i Peuceti che i Messapi. Ed è in questo periodo, appunto, è a partire da questo periodo che Taranto fonderà Gallipoli, in territorio, diciamo, ex messapico, fonderà Eraclea, ma ora ci arriviamo. E addirittura inizierà a costruire fortificazioni, ad esempio nell'area di Mottola, addirittura fino all'attuale zona di Gravina. Cioè, a questo periodo che Taranto, la sua influenza politica e militare ed economica, raggiunge il suo apice, che manterrà, anche se in forme diverse, fino alle guerre pirriche, sostanzialmente. Quindi Archita era un generale imbattuto. Ora, cosa scaturisce da questo periodo? Allora, in questo momento, da partire da questo momento, Taranto e Siracusa diventano le due superpotenze del Mediterraneo occidentale. Mentre Siracusa, però, conquista la Sicilia con le armi, ok? Conquista il grosso della Sicilia, la metà della Sicilia non sotto il dominio dei cartaginesi, con le armi, in realtà conquista e occupa anche la zona di Reggio e la Locride, in Calabria. Taranto conquista, lo sto dicendo tra virgolette, la Magna Grecia con la diplomazia. Taranto è così ricca, così prestigiosa, così importante e così potente soprattutto, ha una flotta delle più grandi del Mediterraneo, si può permettere grandi eserciti, di portare sotto di sé, creando un contropeso alle mire espansionistiche di Siracusa, che non vuole solo conquistare la Sicilia, come abbiamo detto, è arrivata in Calabria. E in questo periodo addirittura che Siracusa manda dei coloni nelle zone dell'attuale Monopoli e Polignano a Mare, addirittura fino ad Ancona, e fonda degli empori, poi chiamarle colonie è un parolone. Quindi circumnaviga tutto il territorio di Taranto, quindi rimane lontano per andare a fondare questi centri. Ecco, Siracusa si vuole espandere, Siracusa vuole conquistare l'Italia, e quindi Taranto cosa fa? Crea la Lega Italiota. La Lega Italiota che unisce sotto di sé la maggior parte delle città greche dell'Italia, quindi con esclusione fatta a quell'epoca per Reggio e Locri, che quindi erano fuori da questa Lega, di cui è al comando per suggellare questa diciamo alleanza, di cui però Taranto è al comando. Viene fondata una capitale neutrale, lo dico sempre tra virgolette, Eraclea, nella zona della vecchia Siri, che viene ufficialmente fondata da coloni tarantini e Turi era la città che era sorta sulle ceneri di Sibari, ma sappiamo bene, con certezza, che era sostanzialmente una colonia tarantina controllata da Taranto. Eraclea è la sede un po', diciamo, neutrale della Lega Italiota. È qui che possiamo dire nasce la Magna Grecia. E il termine Megalellas, anzi Mealiellas, come avrebbero detto i nostri antenati, nasce a Taranto. Sono i tarantini i primi a usare questo termine, perché quando nasce la Lega Italiota, Taranto inizia a fare un po' di politica, un po' di propaganda, inizia a parlare bene di se stessa, dei greci d'Italia, questa grande Grecia. E attenzione, sbaglia chi dice che il termine Megalellas era riferito a un'estensione della Grecia. No, cioè Taranto usa il termine Megalellas come a dire la grande Grecia, cioè siamo grandi. Ecco, è autoreferenziale al massimo, non c'è assolutamente niente di umile. Ecco, i nostri antenati, voglio dire, manco noi siamo noti per la nostra umiltà, e i greci, ma men che meno da buoni greci, ma Megalella vuol dire la grande Grecia. Poi, che intendessero dire più grande dell'originale, forse, non lo sappiamo, nessuno ce l'ha spiegata questa cosa, forse, ma nasce a Taranto. E quindi, Taranto è de facto e de iure capitale della Magna Grecia, perché Taranto è de facto e de iure soprattutto la città a capo di una federazione di città-stato greche del sud Italia. Taranto è stata la capitale della Magna Grecia, va detto anche Siracusa, soprattutto di Siracusa si può dire è stata la capitale della Sicilia greca, ovviamente. Le due superpotenze entrano in conflitto, perché Siracusa vuole risalire sulla Calabria e ovviamente Taranto spinge da nord. Questa, purtroppo, tra virgolette, questo scontro tra giganti non si avvererà mai realmente, non prenderà mai forma, perché proprio in quel periodo siamo alla metà, tra la metà e la seconda metà del V secolo a.C., arrivano i Lucani, bellicosi e violenti, conquistano Poseidonia. Iniziano a minacciare fortemente soprattutto tutte le città della costa della Calabria settentrionale e della Lucania attuale, e quindi Taranto da quel momento in poi, soprattutto Taranto ma poi anche Siracusa con i Bruzzi, cioè quei Lucani che si stanziarono in Calabria, ebbero purtroppo a che fare con loro più che con l'una con l'altra, dovettero iniziare a preoccuparsi della minaccia italica. E io dico sempre, la Magna Grecia cade politicamente con l'arrivo dei Lucani, più che con i Romani, perché quando arrivano i Romani la Magna Grecia è già provata, per usare un eufemismo, dalle guerre con i Lucani. Ecco, quindi, in conclusione, ci sono state due capitali della Grecia, dei Greci d'Italia, Siracusa e Taranto, e non per modo di dire, come fanno a Crotone, i nostri amici e fratelli a Crotone che dicono che Crotone è stata capitale della Magna Grecia, e che io gli dico ma neanche per sogno. Crotone è stata una città importante che a un certo punto ha controllato una buona parte della Calabria, ma non ha mai controllato la Magna Grecia in senso generale. Poi quindi se a Crotone lo vogliono usare semplicemente per dire che è stata la più grande città della Magna Grecia, è anche lì discutibilissima come affermazione, per usare un eufemismo, benissimo. Ma solo due città possono dire di essere state capitale della Magna Grecia, in realtà solo una può dirlo anche ufficialmente Taranto, perché la Magna Grecia era l'Italia continentale, non la Sicilia, e perché Taranto è stata l'unica città ad aver comandato, ad aver dominato politicamente, militarmente, economicamente, diplomaticamente un gran numero, la stragrande maggioranza delle città-stato greche dell'Italia, a capo della Lega Italiota, che era, è stata l'unica espressione di una Magna Grecia unita, come un unico stato, di cui Taranto appunto era la capitale.